Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Leggiamo il Vangelo.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: Passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: Taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: Perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?
Il Vangelo adatto alla nostra meditazione questa settimana inizia con una verità iniziale che va messa nel cuore. Passiamo all'altra riva. Bisogna passare dalla riva della terra alla riva del cielo. Come si fa questo passaggio? Si fa nella barca della Chiesa con Cristo in essa. Ora il passaggio è obbligatorio e va fatto, però poi c'è il mare del mondo e noi dobbiamo navigare in questo mondo e il mondo può imbarcare e coi suoi pensieri sulla barca di Cristo e quindi può soffocare la barca di Cristo e farla annegare. O affondare. Capite quanto è bello questo Vangelo? Il mondo sempre aggredirà la Chiesa perché la vuole distruggere. Adesso noi abbiamo, ecco, Cristo con noi, però alcune volte Cristo sembra che dorma, sembra che sia assente, sembra che sia lontano dalla Chiesa. Mentre lui è nella Chiesa. Ora, dov'è la fede? La fede è questa. Voi dovete credere che se fallisce la Chiesa, fallisce Cristo. Ora, poiché Cristo non può fallire, la Chiesa non può fallire. La Chiesa non affonda. Quale fede è necessaria allora a noi? Restare nella parola del Signore. Obbedire ad essa per tutti i giorni della nostra vita. Perché attraverso la nostra obbedienza noi togliamo potenza al mondo e diamo forza a Cristo. Non è necessario svegliare Cristo perché venga e perché ci salvi. Dobbiamo svegliarci noi alla fede, in modo che la nostra fede ci possa salvare. Ecco perché Gesù dice: non avete ancora fede? Fede in che cosa? Fede nella mia parola, fede nel mio Vangelo, ascolto della mia voce. Poi, e qui il Signore interviene, calma il mare, però voi sapete che il mare si calma momentaneamente, poi nuovamente riprende la sua forza. E la forza del mare si vince con la forza del cristiano, la forza della sua fede. Però questo miracolo a cosa serve? Serve ai discepoli per capire che Cristo è sopra ogni potenza di mare. Cristo è sopra ogni altra potenza che esiste sulla terra e nei cieli. Cristo è il re universale, il governatore dei signori, dei signori, dei signori. Per cui noi in questa domenica dobbiamo rafforzare la nostra fede in Cristo Gesù. Lui è il Signore indistruttibile e noi non possiamo perire, perché se periamo noi facciamo perire Lui, ma Lui non perisce e quindi neanche noi periamo, però ha una condizione, che noi mettiamo in campo, scendiamo in campo con tutta la potenza della nostra fede. E penso che questo messaggio dobbiamo farlo passare oggi al mondo cristiano, però, perché oggi è il cristiano che non crede più nel Vangelo, e quindi noi dobbiamo dire al cristiano che se lui riprende a credere nel Vangelo, le forze del male non hanno potere su di esso, hanno potere su di esso quando lui smette di credere nel Vangelo. A voi le domande, se ne avete.
Monsignore, quando nella nostra vita ci troviamo in una situazione disperata, come sembra quella dei discepoli sulla barca, cosa vuol dire avere fede nel Signore e affidarsi a Lui?
Vedi, fede nel Signore tu ce l'hai quando la tua vita è nelle mani del Signore. Ora, io non so cosa il Signore vuol fare della mia vita, però so che gliel'ho messa nelle sue mani. Ecco, tu parte da Cristo. Cristo si trova su una croce. Perché il Padre ha permesso che arrivasse sulla croce? Anche se tu non sai perché tu sei sulla croce, lo sai il Padre tuo. E il Padre tuo da chi è guidato? Dalla somma sapienza, somma intelligenza, nello Spirito Santo. E quindi il Padre tuo non può fare mai nulla che sia contro di te, ai tuoi danni. Per cui se tu hai fede nel Signore, nelle tue mani, ecco, metto la mia vita. Usala secondo il tuo volere. Quello che tu vuoi sia fatto. D'altronde noi nel Padre nostro cosa diciamo? Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. La volontà di Dio dove passa? Passa anche attraverso una croce, una sofferenza. Però tu sai che la sofferenza e la croce hanno sempre un valore redentivo. Non sono sofferenze e dolori chiusi in se stessi, ma si aprono alla redenzione del mondo, alla tua santificazione. Però vedi, la fede, che cos'è? È credere che il Signore è governato da una sapienza così eterna e divina, che pensa sempre la cosa migliore per te. Cioè, se ci fosse un'altra via migliore per te, ecco, e Dio non la prendesse, non sarebbe sapiente. Ti faccio un esempio. Quando il Signore dovette girare il territorio di Edom, lo trovi questo nel capitolo 21 dei Numeri, comandò al suo popolo di aggirare quel territorio, perché non si poteva passare in mezzo, perché Edom non aveva il permesso. Chiaro? Il popolo mormorò. E con la mormorazione che significa? Significa che il tuo pensiero viene posto al di sopra del pensiero di Dio. Poi il Signore mandò serpenti brucianti nell'accampamento e loro si pentirono e chiesero al Signore che li liberasse. Però tu pensi che il tuo pensiero è superiore al pensiero di Dio, mentre io penso che il mio pensiero è sempre inferiore al pensiero di Dio. E quindi se il Signore ti fa passare attraverso quella strada, significa che non c'è un'altra strada migliore per la tua santificazione, per la tua salvezza. Chiaro, no? E questo noi dobbiamo crederlo, perché se noi non lo crediamo, poi nella vita ci perdiamo. Chiaro, no? Giobbe cosa dice? Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, si è fatta la sua volontà. E in tutto questo non perco Giobbe. C'è una volontà di Dio su di me, non la comprendo, la accolgo e basta. Prego.
Forse questo è l'unico brano di Vangelo in cui si racconta di un Gesù dormiente. Dopo essere intervenuto, Gesù chiede il perché della paura dei discepoli. Da questa paura capisce che non hanno fede. Quale tipo di paura non è bene che sia del cristiano?
Vedi, la paura del cristiano è sempre una cosa non buona. Perché la paura non è del cristiano. Perché il cristiano cammina con il suo pastore che è il Signore. Lui deve avere paura, il cristiano, di perdere la fede o di non avere fede a sufficienza per poter vincere il momento presente. Cosa diciamo noi nel Salmo? Se anche dovessi camminare in una valle oscura, non ti avrei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone, il tuo incastro mi danno sicurezza. Ecco, Gesù deve affrontare la valle oscura della croce. Cosa fa? Va nell'orto degli ulivi, si mette in preghiera, chiede tanta di quella grazia, affronta la morte. E qui il cristiano deve aver paura di non pregare o di non credere nella sua preghiera. Questo sì che deve aver paura di questo. Se tu preghi e non hai fede nella tua preghiera, deve aver paura, perché significa che la tua fede non è santa, non è ancora perfetta. Non è capace di produrre frutti di vita. Questo pensiero va messo nel cuore. Noi dobbiamo aver paura che la nostra fede non sia ancora matura. La fede è sempre matura per produrre frutti di vita eterna. E con Gesù vede una fede sempre matura. E quando si accorge che la sua fede ha bisogno di una forza ancora superiore, cosa fa? Si mette in preghiera, chiede al Padre con cuore e il Padre lo ascolta. Questo è il lavoro che dovete avere voi. Dinanzi alla sofferenza, dinanzi al dolore, dinanzi alla valle oscura di aver perso la fede e di non sapere come reagire. Il cristiano reagisce con la preghiera e reagisce con una fede matura, sempre matura. Però la fede matura non si ha nel momento in cui si attraversa la valle. La fede matura viene prima, perché prima dobbiamo costruirci noi una fede matura ogni giorno. E infatti Gesù cresceva di sapienza in sapienza, di grazia in grazia, quindi cresceva di fede in fede. La sua fede era sempre matura per quel momento. La nostra molte volte è una fede immatura. Questo va detto, prego.
Monsignore, quando incontro una persona in difficoltà nella sua vita, che sta affrontando una tempesta, quale deve essere il mio atteggiamento da cristiano nei suoi confronti? Cioè, oltre alla preghiera, posso fare qualcos'altro per lei?
Vedi, cosa puoi fare tu? Di che natura è la difficoltà? Natura spirituale? Natura materiale? Natura fisica, chiaro, no? E allora tu devi vedere di che natura è questa difficoltà. Allora, prima di tutto, la difficoltà come tu la superi? Attraverso il cambiamento di fede. E allora cosa devi fare tu? Devi aiutare l'altra a trovare la via giusta secondo la sua fede. Poi tu puoi pregare se vuoi, anzi devi pregare perché è giusto che si preghi per l'altro, no? Però indicare anche una via attraverso cui la sua fede può essere, diciamo, riabilitata, e anche questa è una cosa bella. Perché vedi, molte volte la nostra fede non è riabilitata, è una fede inferma e quindi non ci sorregge nella vita. tu indichi una via perché essa possa riabilitarsi nella fede e tu compi un'opera sublime. Perché ricordati, tutte le cose che tu fai all'esterno della persona sono sempre insufficienti, sempre poche. Se tu non entri nel suo cuore e ristabilisci la forza della fede. Vedi, il Signore nostro Dio ha compiuto miracoli, prodigi, ha fatto il cielo e la terra nuove per l'uomo, no? Però tutte queste cose sono insufficienti. Quando il Signore volle, diciamo, aiutare l'uomo in modo nuovo, perché era giunto il momento, cosa fece? Tolse il cuore di pietra, mise un cuore di carne nel cuore dell'uomo attraverso il Santo Spirito. E quindi mise nell'uomo la forza nuova che lo sorreggesse in ogni istante della sua vita. Per cui ricordati, ricordatevi che sempre i vostri, diciamo, aiuti sono sempre insufficienti. Se voi non entrate nel cuore dell'uomo e cambiate la struttura della sua fede, cambiando la struttura del suo cuore. Questo è importante per noi. Dio così ha fatto. Noi oggi cosa stiamo facendo? Aiutiamo l'uomo dall'esterno, però non riusciamo a marcire nell'interno. E quindi i problemi non li risolviamo mai. Non c'è nessun problema che si possa risolvere se non invitiamo Dio. Dio è sceso nell'uomo per rimetterlo in sesto, liberarlo dal marcio che c'è dentro e quindi rimetterlo in vita. Questo è stato l'agire di Dio, questo è l'agire di Cristo, questo è stato l'agire nostro ogni giorno, altrimenti non va bene. Ricordate, lavorate dal di dentro del cuore, mai dal di fuori, perché dal di fuori scivate solo le vostre energie. Prego.
Monsignore, spesso la barca su cui navighiamo ci risulta ingovernabile e l'istinto ci conduce a cercare soluzioni di sopravvivenza che però ugualmente non riescono a governare la barca. Come trasformare queste nostre azioni inutili in abbandono a Dio e in vocazione di grazia?
Vedi, le azioni non sono mai inutili se partono dal principio di fede che tu hai annunciato. Se tu non hai una fede forte, una fede matura, una fede capace di governarti in quel momento, tutti i tuoi ritrovati falliscono, no? Chiaro? Dice il libro della Sapienza, una bellissima frase, no? Fallirono tutti i ritrovati della sapienza umana e della magia umana, fallirono. Qui stiamo parlando dell'Egitto al tempo della liberazione, no? Ecco, dinanzi al Dio che scende per liberare il suo popolo, tutte le vie umane di sapienza, di magia, di scienza, di forza, di eserciti, anche fallirono. Quindi c'è il fallimento di tutte le nostre azioni umane. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rientrare nella fede, riporla al centro del cuore e con essa lasciarci condurre. D'altronde Gesù, quale soluzione dona in questo Vangelo? La via della fede. È inutile sbagliare Cristo, perché Cristo lo puoi sbagliare una volta. E poi quando si riaddormenterà nella storia, tu che fai? Lo svegli ancora? E se lui non si sveglia, cosa fai? Ti disperi? Ti perdi? No. Riprendi in mano la tua fede, combatti per essa, combatti con essa e vincerai il mondo. Il mare non lo calmi, il mare lo vinci. Tu attraversi il mare agitato raggiungi la sponda dell'altra riva che è il cielo. Però sappi che il mare sarà sempre agitato nella nostra storia. Non c'è un mare calmo da attraversare, ma c'è un mare pieno di insidie e di pericoli. Bene, ringraziamo il Signore, benediciamolo e facciamo una preghiera di lode e di benedizione. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. In nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera a tutti.